Mille Voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e bentornati a Mille Voci, un'altra puntata, un'altra edizione, oggi dedicata al calcio, dedicata alla nazionale svizzera, un argomento sportivo ma anche di costume, perché la nazionale fa discutere, fa chiacchierare e noi ci chiederemo, lo chiederemo ai nostri esperti, come arriverà la nazionale svizzera di calcio ai prossimi campionati europei previsti il prossimo anno un po' in tutto il continente. La domanda sulla quale ci soffermiamo oggi implica sia parecchie riflessioni su come la selezione rosso-crociata si sia qualificata all'europeo dopo un 2019 non esaltante sul piano del gioco e su quello dei risultati, in un girone sì vinto ma certo non proibitivo visti gli avversari, sia alcune considerazioni sul futuro di una squadra che tutti attendono finalmente ad un quarto di finale dopo le delusioni passate vissute sempre agli ottavi di finale, il consueto capolinea dei nostri giocatori. Inoltre vi sono altri interrogativi ai quali prima o poi bisognerà dare delle risposte. Quale sarà il futuro di Vladimir Petkovic, che non dimentichiamolo ha comunque centrato la terza qualificazione consecutiva ad un grande torneo? Sarà ancora lui il nostro allenatore oppure sarà un altro? Sherdan Shaqiri ritornerà felice a vestire la maglia rossocrociata? Altre domande, i ben noti problemi di comunicazione e di trasparenza tra l'ASF e l'opinione pubblica scoppiati ai mondiali in Russia lo scorso anno sono stati definitivamente risolti? I margini di crescita di questa nazionale sono ridotti oppure c'è spazio e ci sono anche dei buoni motivi per sognare un lungo cammino ai campionati europei itineranti del 2020? Ebbene, a queste e ad altre domande, come detto, rispondono gli esperti odierni su un tema che, come detto, vuole essere un argomento di, diciamo così, trasversale e quindi di interesse generale, visto quanto da sempre interessa la nostra nazionale. Allora, Omar Gargantini, responsabile della redazione sportiva della nostra radio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
La prima domanda ovviamente è: che 2019 si lascia alle spalle la nostra nazionale?
Direi voto 4, perché la qualificazione fondamentalmente non è mai stata in discussione, ma non ci sono stati picchi particolari a livello di spettacolo e di anche di feeling con il pubblico, senza dimenticare che il vero obiettivo dell'anno solare era la Nations League, che invece è stata fallita perlomeno in termini di risultati, a 4 squadre partecipanti, Svizzera ultima, quindi direi un anno sostanzialmente interlocutorio, fermo restando che la qualificazione è ovviamente comunque un risultato importante che dà continuità a questa nazionale che ormai ci è abituato a esserci sempre ai grandi appuntamenti.
E questo è già un dato di fatto importante, il fatto che ci siamo e ci saremo.
Assolutamente sì, ha detto questo, dal 2016 l'europeo allargato a 24 squadre ha agevolato il compito, si qualifica in pratica una squadra su due e quindi sarebbe sorprendente se non ci fossimo più.
Fari puntati sul 2020, torniamo alla tua nota al 4 che hai dato alla nazionale svizzera, il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno?
Visto che è un 4, il bicchiere è mezzo, insomma possiamo, dipende un po' da che prospettiva lo guardiamo, ripeto, continuità significa 8 fasi finali degli ultimi 9 grandi tornei, che è tantissimo per un paese comunque piccolo come la Svizzera che non ha una grandissima tradizione calcistica, noi di mondiali non ne abbiamo mai vinti. Però appunto con qualche zona d'ombra a livello di gestione di alcune stelle, hai fatto il riferimento a Shaqiri durante il sommario, che è il caso più eclatante, e anche se pensiamo magari, pur essendo una nazionale giovane, alla mancanza di ricambi adeguati nel breve termine. L'altra sera l'Under 21 ha fatto un grosso risultato contro la Francia, però sono anni, è praticamente dal 2011 quando Pierre Thamy condusse proprio l'Under 21 alla finale dell'Europeo di categoria, che le nostre selezioni giovanili non partecipano più alle fasi finali dei vari europei, e questo ci deve far interrogare. Dietro si è un pochino perso il passo, quindi sì, una situazione un po' di stand-by. Io non credo che questa nazionale abbia grandissime prospettive.
Ecco, ancora due riflessioni prima di coinvolgere gli altri ospiti che ci permettono, queste due riflessioni, di così gettare ulteriori spunti nella nostra discussione. Gilleron, l'ex presidente dell'ASF, diceva o ha detto in passato è molto meglio qualificarsi con continuità ai grandi tornei che non vincere una volta. D'accordo? con questa sua
dobbiamo
frase.
Fondamentalmente dobbiamo accontentarci, insomma, direi che l'optimum sarebbe riuscire a qualificarsi regolarmente e poi di tanto in tanto piazzare l'exploit. Il Galles, tanto per fare un nome, l'ultimo in ordine cronologico che si è qualificato al prossimo europeo, non c'era mai stato fino al 2016, e nel 2016 è arrivato in semifinale. Ecco, noi purtroppo siamo fermi a quel famoso quarto di finale, il mondiale del 54. È passato più di mezzo secolo, il mondo anche del calcio è praticamente cambiato e noi continuiamo ad avere negli ottavi questa frontiera invalicabile che adesso è diventata una sorta di ossessione. Io personalmente, se devo ragionare da tifoso, come lo siamo un po' tutti della nazionale svizzera, preferirei saltare qualche fase finale, ma togliermi lo sfizio una volta di
vincere,
di provare a vincere, di provare l'ebbrezza di vincere qualcosa.
La seconda considerazione riguarda Petkovic, perché poi arriviamo su Petkovic. Lui ha vinto 34 partite su 60, per una percentuale di vittorie del 56,6%. Petkovic è al quinto anno, se non sbaglio, alla guida della nazionale. Il suo bilancio, secondo te?
Se ci atteniamo a questi numeri, è eccellente, perché credo che sia la media più alta per un commissario tecnico. È altresì vero però che anche lui ha avuto due opportunità di portare la Svizzera ai quarti, prima gli europei di Francia e poi i mondiali di Russia, contro avversari oltretutto di pari livello, e ha fallito. Credo che anche Petkovic non vada esaltato più del necessario, perché un buon numero di vittorie, di queste vittorie, sono state contabilizzate contro avversari obiettivamente modesti, dalle Faroe ad Andorra a Gibilterra, e l'elenco potrebbe allungarsi. Però ha qualificato la Svizzera tre volte di fila ad una fase finale, questo è giusto assolutamente riconoscerglielo.
Pier Tami, buongiorno, direttore delle Nazionali Svizzere di Calcio, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, Pier Tami, cominciamo da Petkovic. Sarà ancora lui il nostro allenatore ai prossimi europei, oppure secondo te si dovrebbe magari cambiare?
No, sarà lui l'allenatore fino sicuramente all'Europeo 2020. E poi sarà uno dei temi, i prossimi temi, che la Swiss Football League in primis, perché per statuti la Swiss Football League propone un eventuale prolungamento o cambio di direzione, sotto chiaramente adesso con la mia posizione, la mia proposta, però si faranno i passi per intavolare le discussioni che andranno intavolate. Ma quello che non siamo sotto pressione, perché possiamo preparare tranquillamente l'europeo, e il focus deve essere quello, preparare l'europeo. Però sappiamo, e lo so in primis, che nelle prossime settimane e mesi questo sarà un tema che dobbiamo affrontare.
Secondo te Petkovic crede ancora che questa nazionale ha dei margini di crescita, oppure probabilmente è consapevole che si è un po' arrivati al massimo?
Ma non so cos'è il massimo. Io ho sentito la requisitoria di Omar, che conosco bene, bravo giornalista, ma a volte è un po' troppo severo, non sono d'accordo con quello che lui ha detto. Forse sto scoprendo che noi svizzeri ci dimentichiamo troppo facilmente da dove arriviamo, chi siamo, cosa abbiamo fatto, e adesso che abbiamo conosciuto un po' e ci siamo abituati un po' a queste qualifiche, le diamo un po' tutte per scontate. È vero che, come ha detto Omar, e lì sono d'accordo, che l'allargamento a 24 squadre, una partecipazione a un europeo deve essere messa in preventivo, ma questo è stato fatto, è stato raggiunto. Però è anche vero che come nazionale svizzera noi non possiamo permetterci, ma come anche altre squadre, perché vediamo un Portogallo che comunque ha già vinto qualche titolo, se manca un giocatore è una squadra, se c'è quel giocatore è un'altra. Noi in questo momento andiamo solo dietro alle ultime due partite, mancavano ben nove giocatori, dico, che normalmente fanno parte del quadro tecnico. Questo ha dato l'opportunità di lanciare dei giovani, però tanto onestamente sappiamo che questi giovani hanno poi bisogno di tempo, e non eravamo magari all'altezza per fare un torneo europeo finale da protagonisti. Però voglio dire, io vengo dagli anni dove ai sorteggi, se qualcuno sorteggiava la Svizzera, ero contento. Oggi non è più così, se sorteggi la Svizzera nessuno è contento di giocare contro la Svizzera e questo è già un merito di quello che il nostro calcio rappresenta a livello europeo. Però alla Nations League, perché avete creato in ballo la Nations League, alla fase finale tutti volevano giocare con la Svizzera, delle altre tre contendenti. Vuol dire che non siamo ancora là e per arrivare là è estremamente difficile. Sulla continuità, noi lavoriamo per dare continuità a questi risultati, per l'exploit, tutti lo vogliono questo exploit, ma penso che è importante che ci mettiamo tutti sulla stessa barca e remiamo nella stessa direzione, perché raggiungere risultati così importanti è qualcosa di estremamente difficile.
Omar, una replica.
No, volevo più che una replica, una domanda a Pier, che citava quel famoso giocatore che il Portogallo ha, che è Cristiano Ronaldo, immagino. Ecco, il Galles ha Gareth Bale piuttosto che Ramsey, l'Ucraina ha avuto Shevchenko, insomma tutte le nazionali hanno avuto almeno un fuoriclasse davvero di caratura mondiale. Perché il calcio svizzero non riesce ad esprimere un giocatore di questo tipo? È legato ai metodi di lavoro nella formazione? Quale spiegazione dà Pier Tammy? Questa è una domanda che ci facciamo, Antonio, regolarmente, sì. ogni tot anni, perché appunto non riusciamo mai ad avere nelle nostre fila davvero un fuoriclasse. Cosa ha il calcio? Cosa non ha il calcio svizzero perché questo succeda?
No, hai ragione, può essere fonte di, e deve essere fonte di una riflessione, perché come hai citato tu, ma tutte nazioni, anche nazioni di secondo piano, di terzo piano, penso alla Finlandia con Litmanen, penso alla Svezia con Ibrahimovic, penso alla Romania con Agi, penso alla Bulgaria con Stoico, ma tutti hanno sempre avuto un pallone d'oro, diciamo, o un candidato, se non l'ha vinto, un candidato da pallone d'oro.
L'Italia attuale no.
L'Italia attuale no, però l'Italia attuale è una grande squadra, l'Italia attuale. Noi dobbiamo lavorare, è vero che dobbiamo lavorare e pensare che un obiettivo di questo tipo lo possiamo fare, oggi non abbiamo il fenomeno che da solo ci risolve le partite, dobbiamo pensare, e per questo che mettiamo al centro di tutto, in questo momento, soprattutto per l'europeo, la squadra. Noi potremo raggiungere degli obiettivi come squadra. Però venendo alla domanda, ma perché? Ma questo ci possono essere varie risposte. Io ogni tanto dicevo che riprendevo una frase di un grande allenatore Vatta che lavorava a Torino, che gli avevano posto la domanda: chi è quel bravo allenatore che lavora con i giovani? Ma il bravo allenatore per me è quello che non mi rovina il talento. Ed è una risposta che dice tutto, perché certe volte noi abbiamo allenatori, i grandi talenti sono anche i giocatori forse più difficili nella gestione, non sono giocatori che non entrano nei parametri del giocatore ideale, perché forse è un po' più irriverente, è quello che la disciplina fa fatica ad accettarla, però proprio per questo, se abbiamo giocatori di questo tipo, non dobbiamo metterli da parte, ma dovremmo investire più tempo, perché a volte, probabilmente, non dico che è il caso, però mi faccio anche una riflessione, probabilmente tante volte noi vogliamo tanti giocatori che rispettano determinati, che siano giocatori di squadra. È chiaro che è più bello avere a che fare con giocatori di squadra, però in una squadra hai bisogno anche le teste matte ogni tanto, che ti fanno fare il salto di qualità. Devi mettere sicuramente delle regole, però questi giocatori hanno una gestione diversa dai giocatori comuni.
Certo, sentiamo Alan Kunz, che è giornalista alla redazione sportiva del Blick. Buongiorno Alan Kunz, benvenuto.
Buongiorno,
grazie per aver accettato il nostro invito. Beh, torniamo sulla nazionale e soprattutto a noi nella Svizzera italiana, capire se questa squadra, se la nazionale di Petkovic piace oltre Gottardo, se diverte.
No, non diverte. Questo è il grande problema della squadra di Petkovic. È una squadra che ha successo, Petkovic è il miglior CT da tutti i tempi, ma è una squadra che non è amato, e questo è il grande problema. La comunicazione, la relazione con i tifosi, questa è che manca in questa squadra.
Pier Tammy, questa è una dichiarazione importante, non è amata questa squadra oltre Gottardo.
Pietrami, tu che hai una visione anche svizzera, perché hai allenato anche le selezioni giovanili, dire che non è amata una nazionale come la nazionale di calcio oltre Gottardo indubbiamente deve far riflettere questa cosa.
Ma non è amata da una parte, probabilmente. Alancunz adesso sta dando voce a una parte della Svizzera, non tutta la Svizzera. Sicuramente noi vediamo che da una parte ci sono dei problemi, e di questo ha detto una cosa interessante: non è amata perché ci sono problemi di comunicazione o di... Questo sicuramente è qualcosa che deve essere migliorata. Anche all'ISF dobbiamo assumere e stiamo assumendo le nostre responsabilità. Adesso in questo periodo, parlando di comunicazione, sappiamo che siamo orfani di un capo comunicazione, di un capo stampa che deve essere il responsabile anche di organizzare e di dare la giusta immagine alla nazionale. Sul divertimento, non lo so, io penso che la squadra nazionale svizzera oggi sta facendo un buon calcio. Se parliamo veramente dal punto di vista tecnico, la nazionale svizzera oggi ha dei principi di gioco solidi, lo dimostra in campo contro qualsiasi avversario. È vero che abbiamo qualche problemino, perché sicuramente l'efficacia realizzativa non è sicuramente all'altezza, però ci teniamo ad avere e a migliorare sicuramente questa immagine che, ripeto, non è quello che dice Alan Kunz, non è la visione di tutta la Svizzera, però di una parte della Svizzera. Noi ci teniamo, abbiamo bisogno che la nostra nazionale giochi un ruolo importante, che sia l'ambasciatrice del calcio svizzero in Europa e nel mondo. Vogliamo dare gioia e emozioni ai nostri tifosi, non sempre ci riusciamo, ma non dobbiamo far sì che ci si distacchi dai nostri tifosi, perché, ripetiamo, perché non siamo riusciti mai ad arrivare, ad ottenere, andare oltre a questo ottavo di finale? Perché dobbiamo essere tutti consapevoli che abbiamo bisogno dell'energia positiva di tutti, e in Svizzera non c'è sempre energia positiva in questo senso, e qui dobbiamo capire come riusciamo a coinvolgere tutti, avere rispetto di tutti.
Beh, certo, questo è un compito importante. Sentiamo anche Marcello Pellizzari, giornalista al Corriere del Ticino. Buongiorno Marcello, benvenuto. Buongiorno. Che segue regolarmente la nazionale svizzera. Allora, si parlava di divertimento, che questa nazionale oltre Gottardo non diverte più, non riesce a trovare quelle giuste corde per emozionare il pubblico. Poi di comunicazione, i noti problemi, si sta migliorando, le energie positive che chiede Tami, che dovrebbero esserci anche presso l'opinione pubblica, presso i tifosi. Che cosa c'è da migliorare assolutamente, Marcello?
Ma riguardo al divertimento e all'affetto, probabilmente un po' come dice Pierluigi Tami, c'è una parte di svizzeri, tifosi svizzeri che amano ancora questa nazionale, e lo ha dimostrato l'affluenza di San Gallo contro la Georgia, perché lo stadio ha fatto registrare tutto esaurito. C'è anche chiaramente una parte di popolazione e di tifoseria che non sta apprezzando questo corso, questa gestione, le polemiche che sorgono di volta in volta, senza scomodare per questo necessariamente il famoso gesto delle aquile mondiali. Però ecco, diciamo che da Russia 2018 in avanti ci sono stati diversi problemi, diverse tormente, e non è ancora stata trovata una soluzione definitiva e una linea da seguire definitiva che permetta alla nazionale di recuperare proprio quel gap di affetto che è venuto a mancare.
Però Marcello, secondo te manca quell'affetto, manca quella, diciamo così, quella componente anche emotiva, più che altro per la gestione della nazionale, quindi fuori dal campo, certi atteggiamenti, certi comportamenti, oppure per il gioco espresso dalla nazionale, indipendentemente poi da chi c'è in panchina?
Ma penso ambedue le cose. È chiaro che anche i risultati aiutano e non aiutano, nel senso che la Svizzera, come è stato sottolineato, ha un buon ruolino di marcia, un ottimo ruolino di marcia. Se andiamo a prendere le statistiche nude e crude, nessuno ha fatto meglio di Petkovic. È anche vero che nei momenti dove contava davvero, i famosi ottavi di finale, senza citare magari anche la Nations League con la famosa finalina di Lisbona contro il Portogallo nelle qualificazioni per la Russia. Insomma, nei momenti dove contava davvero, la Svizzera puntualmente ha deluso, e questo chiaramente incide perché ci si abitua un po' all'idea di una nazionale che è brava e bravina, sì, arriva fino a un certo punto, ma poi manca puntualmente l'ultimo tassello per raggiungere il livello delle cosiddette grandi, quindi magari può anche giocare questo.
E manca anche secondo te un fuoriclasse, un giocatore diciamo così campione, tra virgolette campione, insomma uno comunque di livello internazionale in questa nazionale, oppure possiamo andare avanti anche con i nostri?
Ma andando avanti con i nostri si arriva appunto a questo livello. È chiaro che il fuoriclasse è quello che magari nella partita bloccata, tesa, come poteva essere l'ottavo con la Svezia di San Pietroburgo, è la persona che ti permette appunto di vincerla quella partita e di fare finalmente la differenza. Il fatto che ci manchi il fuoriclasse credo dipenda anche un po' dal nostro DNA. Non siamo noi dei fuoriclasse magari nella vita, no? Nel senso che la mentalità svizzera ci porta poco all'eccesso o a voler cercare qualcosa che vada al di fuori delle regole. Quindi il fuoriclasse è proprio la persona indicata prima da Pierluigi Tami, no? Quel giocatore che magari non segue proprio il percorso predestinato e prestabilito dai tecnici, ma sa leggere il gioco in un'altra maniera, e forse è su questo che deve riflettere anche la federazione, no? Nel senso di appunto di trattenere quel talento, di individuarlo e di saperlo proteggere anche all'interno di una struttura tra virgolette rigida come può essere la formazione.
Prima di congedarti, Marcello, vorrei ricoinvolgere Alan Kunz chiedendogli a Kunz che cosa ci vorrebbe secondo lei per davvero dare più energia positiva a questa squadra.
Ma penso che un nuovo allenatore, questo nuovo allenatore può essere un nuovo Petkovic, ma questo mi sembra molto molto difficile, perché cambiare l'uomo è una cosa molto difficile, e se non è possibile allora un nuovo allenatore che comincia a zero. Non sono più le case che abbiamo avuto, il caso Shaqiri, il caso con Chaka, Shaqiri, Lichtsteiner nella Russia. Dopo tutto questo è dimenticato quando abbiamo un nuovo allenatore. Per me è primordiale di ricominciare dopo questi europei veramente a zero, sia con Petkovic o no, vediamo, ma certamente un nuovo allenatore, nuovo Petkovic o nuovo allenatore.
Marcello, sposi questa linea?
Aggiungo che al di là dell'affetto e della stima che si può provare per Petkovic, credo che proprio il rapporto tra Petkovic e la federazione sia arrivato al classico punto in cui ci si stringe la mano, ci si saluta, ci si abbraccia, ma poi appunto ognuno per la sua strada. Non mi sembra che ci sia più quell'intesa che c'era gli anni scorsi.
Qualcosa si è rotto secondo te in questo 2019?
E mi sembra sia anche il momento anche giusto per congedare l'allenatore o quantomeno per salutarsi.
Omar, mi sembra che la linea va su un cambio dopo l'europeo.
Ma direi che abbiamo Pier Tami all'ascolto, più indicato del sottoscritto, possa essere lui che può un po' chiarire. No,
lui ha già detto,
certo,
però.
Certo. La situazione è un po' strana, nel senso che se davvero da parte della federazione c'è questa volontà di continuare, ed è rispettabile come scelta assolutamente, bisognerebbe farlo subito, prima del sorteggio di Bucarest, prima cioè di conoscere il nome delle avversarie che la Svizzera andrà ad affrontare. Farlo dopo si sposta un po' dalla parte di Petkovic la scelta, nel senso, io ho fatto il mio ragionamento, se fossi Petkovic mi dico: aspettiamo di vedere chi incontriamo gli europei, poi in base a quello posso anche valutare se ci sono davvero prospettive spiragli di scrivere una pagina di storia, o se c'è piuttosto il rischio di ritrovarsi ancora una volta subito fuori, rovinando anche quella che è l'immagine personale. Se c'è la volontà di blindarlo subito, lo si faccia subito. Prima di Bucarest, se invece si vuole tergiversare per mille motivi che giustamente Tami non mette in piazza, perché sono cose loro, allora aspettiamo l'esito dell'europeo e poi in base a quello si decide se continuare con questa guida tecnica oppure se cambiare.
Prima di dare la parola a Pier Tami, di sentire un brano musicale, prima vorrei ancora ridare la parola a Marcello Pellizzari, perché poi deve scappare. Marcello, la tua nota alla nazionale, che nota dai?
Poso la nota di Omar,
un
4 risicato, aggiungo.
Risicato. Buona giornata, Marcello. Grazie e tanti grazie. Auguri. Buon lavoro. Grazie, Marcello. Buon. Brano musicale e poi torniamo con la risposta di Tami al quesito Petkovic.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955. Parola chiave. Rete 1.
You're perfect love.
E a Mille Voci oggi si parla di Euro 2020, 12 città per un torneo itinerante e soprattutto parliamo delle speranze della nazionale svizzera. Rolf Schürk, che è in regia ed è anche tifoso della nazionale, cosa dice il pubblico?
E dice diverse cose interessanti. Intanto si riaggancia a quanto avete appena detto, si parlava di fuori classe, Ronaldo, Messi, Hagi e compagnia bella. Noi non abbiamo mai avuto un fuori classe di questo tipo. E sostiene Mirko, i nostri giovani hanno sempre, secondo lui, un piano B a livello di formazione, quindi se non sfondano nel calcio vanno sulla professione, questo magari leva un po' di motivazione. Dice anche che ha giocato con Valon Berami a Lugano e giocando con lui già si vedeva, anche se era più piccolo, che aveva una marcia in più rispetto agli altri, lui compreso Mirko, che scrive: due donne, Giovanna, sono nata e cresciuta in un ambiente di calcio dove si parlava molto di calcio, però dice: come si fa a tifare una squadra che di svizzero ha poco? Possibile che non si riesca a formare dei giovani svizzeri, con tutto il rispetto per gli altri giocatori. Qua potremmo dire, beh, svizzeri sono quelli che giocano nelle squadre svizzere, nascono qui, formano, seguono tutta la formazione dentro anche le squadre giovanili della nostra associazione di calcio. Renata, noi amiamo la nostra nazionale anche se a volte ci fa un po' arrabbiare, ho l'impressione che i giocatori per fare la differenza devono avere più fiducia in se stessi ed essere più creativi. Insomma, ci sono anche consigli quasi tecnici o di impostazione personale per i giocatori.
E poi c'è un SMS di Renzo che vedo adesso: la squadra non è amata perché già i giocatori non si identificano come svizzeri in questa nazionale dal momento che ci sono episodi come contro la Serbia, vedi Jack e compagni, ed è ingiusto che la nazionale, che la direzione della nazionale non abbia mai squalificato o preso provvedimenti nei confronti di questi giocatori che secondo Renzo sono poco svizzeri. Dobbiamo però, prima di ritornare su questi temi tutti importanti e tutti stimolanti, chiudere il capitolo Petkovic e dare la parola a Pier Tami. Pier Tami, lei è allenatore anche e sa benissimo che dopo un po' di anni si esaurisce, diciamo così, la spinta anche emotiva, la spinta, diciamo così, di personalità che un allenatore può dare alla squadra. Adesso, al di là dei pregi e dei difetti di Petkovic, non è magari logico che dopo 5 anni si cambi?
Non c'è una logica in queste dinamiche. Bisogna sempre valutare la situazione. Diciamo che si è parlato di Petkovic, si è parlato di prima del sorteggio, dopo il sorteggio e tardi. Noi non siamo sotto pressione. Petkovic ha un contratto fino a fine europeo. Sicuramente non vogliamo discutere del dopo europeo nei mesi primaverili. È un tema che sicuramente affronteremo. Non ci diamo una deadline che deve essere prima, dopo un sorteggio, ma sicuramente dobbiamo fare un bilancio, dobbiamo fare una discussione serena, come detto, in primis in comitato della Swiss Football League, che per statuto è l'organo che ha la decisione. Però noi siamo contenti di quello che Petkovic ha fatto. Cioè, un allenatore viene giudicato per le sue capacità, soprattutto tecniche. È vero che i criteri oggi non puoi solo soffermarti all'aspetto risultato e all'aspetto tecnico. Ci sono altri, per me, criteri importanti che valgono per Petkovic, valgono per la squadra, valgono per ogni collaboratore della nazionale. E sono i valori che noi vogliamo rappresentare, come ho detto, in Europa e nel mondo. E questi valori, l'allenatore, la squadra deve essere ambasciatore di questi valori. E sarà così che funzioneremo. E quando ci saranno i problemi, verranno risolti in funzione se abbiamo rispettato questi valori o meno. Però tornando, per non sfuggire comunque alla domanda, è un tema che nei prossimi mesi affrontiamo con Vlado in primis, e serenamente daremo poi al momento opportuno il responso di questa decisione. Continueremo con Petkovic perché lui lo vuole, perché noi lo vogliamo, o avremo un nuovo allenatore? Questo nella mia visione temporale è qualcosa. Ci sarà un ritiro a marzo molto importante, e secondo me lì ci dovrà essere, prima di questo ritiro, chiarezza in questo senso.
Quindi chiarezza prima del ritiro, direte sì, continuerà o non continuerà con noi, lo direte prima del ritiro di marzo.
Idealmente a me piacerebbe che fosse così, poi non so se sarà possibile, vedremo. È una cosa che però affrontiamo da subito, non è che aspettiamo il mese di marzo. Però come in ogni situazione e in ogni valutazione dove vengono implicate più persone, anche in questo, ci vuole anche il suo tempo. Ripeto, la federazione non è sotto pressione perché l'allenatore per l'europeo ce l'abbiamo. In questo momento a me esprime un'altra cosa, che non si perda energie, troppe energie o il focus dal vero obiettivo, che è l'europeo
non Petkovic,
la squadra. Quindi,
certo, molto chiaro, molto chiaro Piertami, Omar. Quindi, mi sembra che quindi, il discorso è chiaro.
Sì, molto, molto lucido l'analisi. Quindi Pier, voi comunque in federazione date per scontato che Petkovic intenda comunque arrivare fino all'europeo, insomma che intenda onorare il proprio contratto, non avete avvisaglie, dubbi, paure che lui per primo magari voglia chiamarsi fuori?
Assolutamente no, perché guarda, ieri abbiamo fatto tutta una giornata nel programmare, perché dobbiamo programmare le amichevoli del mese di marzo, il ritiro di giugno, e Vlado in questo senso è coinvolto al 100% e mette tante energie su queste cose. Quindi un allenatore che ha altre intenzioni non si adopererebbe come lo sta facendo, quindi in questo senso, da questo punto di vista, non ho nessun dubbio.
Questo è importante, scusa Antonio, questo è importante proprio per dare stabilità e, come diceva giustamente Tami, per non perdere energie, per non disperdere energie in un momento in cui c'è tanto da fare, tanto da programmare.
Quindi questo mi sembra chiaro, quindi per voi è Petkovic e lo sarà fino alla fine degli europei. Daniele, buongiorno, un ascoltatore, ci dica.
Buongiorno. Ma io avrei una domanda e forse una constatazione, che è questa. La constatazione è che, visto che abbiamo avuto un percorso un po' travagliato e ci siamo qualificati, diciamo, all'ultima giornata e poi la cosa importante al primo posto, non è mica detto che poi all'europeo ci sia una sorpresa. Come non è mica detto che avete fatto il nome dell'Italia, che ha avuto un percorso molto tranquillo, facile, tutte vittorie, e poi mi arriva all'europeo che ha delle difficoltà. Questa è la mia constatazione. Dunque, lasciamoci sorprendere, le analisi si possono fare eventualmente dopo l'europeo. E poi la domanda, Mauro Lustrinelli, che sta facendo molto bene, sarebbe già pronto eventualmente a succedere a Petkovic?
chiediamolo a Kunz, Alan Kunz del Blick.
Grazie.
E restiamo sempre su nomi, grazie mille, buona giornata Daniele. Beh, restiamo sempre su nomi della Svizzera italiana.
Sì, è un'idea interessante, ma mi sembra un po' difficile, cioè, parlare dei nomi. Ma questo è un gran problema quando parliamo di Petkovic, se vogliamo continuare con o senza Vladimir Petkovic. La seconda cosa subito è chi sarà il successore.
Esatto.
Questa è la grande domanda, mi sembra essere molto difficile trovare un buon allenatore. Lucien Favre, per esempio, ha detto che non voglio essere CT. Chiaramente, quando parliamo con i giocatori, ha parlato con Granicciacca dopo la partita contro l'Irlanda e ha detto chiaramente: ma chi prendere? Avete un'idea? Noi giocatori non sappiamo chi sarebbe meglio di Petkovic. Per Lustrinelli penso interessante, ma troppo veloce per lui.
Però Alan Kunz, al di là del nome del successore di Petkovic, questo è un argomento comunque del futuro, ai giocatori piace Petkovic?
Mi sembra che è così. Jan Sommer e Granicciacca, le due hanno chiaramente detto che piacciono lavorare con Petkovic. Ma quando abbiamo parlato con Vallon Berami, ma questo era dopo che...
Beh, è ovvio,
dalla nazionale,
certo.
Sì. Lui ha detto che da Petkovic da dire due cose. Una cosa che è un CT eccellente, la seconda cosa, come uomo non voglio parlare di Petkovic. Questo è l'altra faccia.
Omar, sul fatto che i giocatori amano o non amano Petkovic, il rapporto tra la squadra e Petkovic, perché poi è quello che conta.
Ma io credo che mediamente sì, i giocatori siano tutti schierati per Petkovic, e difatti nelle recenti dichiarazioni lo hanno detto. Tutti apprezzano molto il Petkovic uomo di campo, cioè chi ha vissuto più commissari tecnici ribadisce la bontà delle idee e del lavoro di Petkovic, che poi si tramuta in quello che la Svizzera riesce a fare durante le partite. Poi è chiaro, diceva anche Piertami prima, sono tante le componenti, certo, le variabili che devono insomma andare tutte al loro posto. Bisogna tener conto anche delle capacità di comunicazioni, che non sono l'uniche. L'altro giorno ai nostri microfoni Stephen Bergen, ex capitano della Young Boys, diceva: sì, avrà qualche difficoltà nel comunicare in primis con i giocatori, ma un allenatore è giudicato poi per i risultati che ottiene, e da questo punto di vista Petkovic è al di sopra di ogni sospetto. Credo comunque che non ci sia assolutamente una frattura all'interno dello spogliatoio. L'unico caso un po' spinoso è quello di Shaqiri, e non a caso poi lo stesso Piertami con Petkovic si è recato da Shaqiri per provare a ricomporre la situazione. Credo che a primavera Shaqiri, se non succederanno cataclismi, sarà di nuovo nel gruppo. Vedremo poi come il gruppo lo riaccoglierà.
Questo sarà ancora, certo, sarà materia anche qui dei prossimi mesi. Tornando alla domanda di Daniele, del tifoso che ci chiamava e diceva: ma comunque lasciamoci sorprendere, magari questa nazionale che oggi è vista un po' così così, senza grandi entusiasmi, senza grande, diciamo così, fiducia per quello che poi potrà fare l'europeo, magari poi andrà benissimo. Omar.
Sì, è vero che la fase finale è diversa dalle qualificazioni.
Appunto, magari poi c'è una svolta.
Noi questa speranza l'abbiamo sempre, anche il tormentone quarto di finale si riproporrà fatalmente, inevitabilmente, anche al prossimo europeo, dove già peraltro superare il primo turno sarebbe una piccola grande impresa. In questo condivido quello che dice Piertami, cioè noi ci siamo talmente abituati bene negli ultimi 10-15 anni che ormai diamo per scontato quello che in realtà scontato non è. Però già esserci ancora una volta già all'eventuale ottavo di finale dell'europeo sarebbe un risultato da sottolineare. Poi sono anche i modi, anche tutto quello che c'è attorno che condiziona, senza tornare, perché ormai è storia vecchia, al gesto delle aquile, però ecco, queste situazioni, Shaqiri che si chiama fuori, queste situazioni di sicuro nuociono all'immagine della nazionale, che va valutata nei risultati. Ma ci fosse anche tutto questo contorno che si incastra alla perfezione, sarebbe meglio.
Sarebbe meglio. Alan Kunz, un volto, un giocatore, un uomo che magari può dare veramente una spinta decisiva, determinante, con i gol, ma anche col carattere, con il suo atteggiamento, con la sua storia anche che ha alle spalle, può essere Cedric Itten, che è un buon giocatore e che soprattutto è, secondo me, anche un bel biglietto da visita.
Sì, anche per il nostro cronista Kubilay Türkmaz, Itten è uno che per il futuro può essere molto interessante, ma non dobbiamo dimenticare che nell'attacco abbiamo problemi. Abbiamo Seferovic che ha marcato qualche gol nel Benfica, dopo non ha più sempre giocato. non c'è un secondo vero attaccante. Allora Cedric Eaton soprattutto è il secondo attaccante che abbiamo e basta più o meno. Gioca in Svizzera, questo è un po' un problema per Petkovic perché lui non convoca tanti giocatori che giocano in Svizzera, ha sempre fatica di prendere giocatori dalla Superliga anche se si giocano partite internazionali interessanti, Young Boys, Basilea, Sylvain Widmer per esempio che per me per il momento è il miglior terzino destro, non l'ha preso. Cedric Eaton finalmente l'ha preso, ma è un giovane che deve prima un po' esprimersi di più nel campionato svizzero e nelle partite internazionali che non ha con il San Gallo, è chiaro per il momento. Ma per venire all'ultima domanda, io penso che un exploit a un torneo finale è possibile. Abbiamo l'esempio Danimarca, abbiamo l'esempio Grecia, che tutti e due hanno vinto questo campionato senza fuoriclasse, senza vero fuoriclasse come quelli che abbiamo parlato come Ronaldo dal Portogallo. E questo perché una volta non con la Svizzera, per me mi sembra essere possibile un giorno se tutto va benissimo.
Certo, Pier Tammy, Cedric Eaton è un bel giocatore e soprattutto credo un personaggio che dà fiducia, che dà speranze. E ricordiamoci, e tu lo sai bene, la storia che c'è dietro a Cedric Eaton, rischiava di non più giocare a calcio.
No, sono particolarmente felice per Cedric e soprattutto che ha fatto l'esordio, ha fatto il gol in casa, è stata veramente una bella favola. È chiaro che poi tutto questo va confermato con nel campo internazionale con altre squadre, però è vero che questo ha dimostrato che, e Vlado lo ha fatto, che prendere un giocatore anche se gioca in Svizzera ma che nel pieno della sua fiducia può dare un apporto importante. Noi in questo senso dobbiamo essere attenti. In questo raduno di novembre comunque ha fatto il suo debutto in nazionale ben tre giocatori. Penso a Itten, penso a Schumacher e penso a Ibischer che ha anche debuttato, che è stato preso in sostituzione di Remo Fröhle, e poi Vargas che all'ultimo minuto con l'infortunio di Seferovic ha... Però sono giovani, dobbiamo sempre fare attenzione che devono ancora crescere. Io penso che, come detto, il focus è solo europeo, il 30 novembre ci saranno i sorteggi, penso che ci sono dei giocatori importanti che in questo momento sono infortunati e questo penso che è la preoccupazione di Petkovic, poter recuperare questi giocatori. E venendo anch'io alla domanda dello spettatore...
Di Daniele, dell'ascoltatore.
Esatto, che è vero, dire... Quali sono le possibilità all'europeo? Lo potremo dire solo quando faremo il pre-ritiro dall'europeo, chi sarà a disposizione, in che stato fisico si presenta. Oggi sappiamo già che ci sono già delle certezze, che al sorteggio sappiamo già che potremo essere solo in quattro dei sei gruppi, due gruppi escluso che saremo dentro, quindi sappiamo già qualche cosa. Sappiamo già che nel nostro gruppo avremo la testa di serie che giocherà tre partite in casa, quindi che sia l'Italia, che sia l'Inghilterra, la Spagna o la Germania giocheranno tre partite in casa, quindi abbiamo già delle situazioni dove sappiamo passare il primo turno è il primo obiettivo. Quando vai all'europeo tutti vanno per arrivare fino in fondo, ma prima devi
passare il primo turno,
qualche ostacolo. Certo. Passare il primo turno è la cosa più importante.
Ecco, tra le certezze, Omar, io credo che lo si possa dire, lo si debba anche ribadire, c'è che ci sono tanti giocatori oggi in Svizzera da nazionale, quindi Petkovic dovrà fare delle scelte e ci saranno anche delle esclusioni importanti, illustri. Tutto sommato abbiamo una trentina di giocatori tutti potenzialmente convocabili.
Sì, lo si è visto nell'ultimo
questo
weekend, però bisogna fare anche la tara del valore delle ultime due avversarie. Con tutto rispetto per Georgia e Gibilterra, questo tipo di rivali all'europeo non ci sarà. Purtroppo sarebbe bello se giocassimo contro Gibilterra anche all'europeo. il numero andrà a restringersi fisiologicamente, come diceva giustamente Bertami, bisognerà vedere al mese di maggio, quando Petkovic tirerà le somme, chi avrà giocato in primavera, e qui entra in gioco anche il mercato di gennaio, perché troppi elementi non hanno più uno status importante nei rispettivi club, e quindi in ottica europeo sarebbe importante che cambiassero aria, e poi gli infortuni di cui bisogna sempre tener conto, e la Svizzera lo ha visto proprio nelle ultime due partite. È troppo presto, secondo me, in questo momento poter provare a dire che ruolo avrà la Svizzera al prossimo europeo.
Però dipende... sul numero di giocatori convocabili, giocatori di livello internazionale, ma non fuori classe, però giocatori che possono essere utili.
Sì, il gruppo si è allargato, ma ripeto, all'europeo non si può, sarebbe ingenuo pensare che con i 23 che hanno battuto Georgia e Gibilterra si possa essere competitivi all'europeo. Secondo me in questo caso la risposta sarebbe no, a priori.
Kunz è d'accordo? Nonostante il numero elevato di giocatori che possono essere convocati, che potranno essere utili, non possiamo dire ne abbiamo tanti, quindi siamo competitivi.
No, è chiaro, c'è una grande differenza fra paesi come la Francia o l'Inghilterra o la Germania. La Germania che ha vinto almeno 21, ha vinto un altro titolo con due squadre differenti. Qui hanno forse 60 giocatori che tutti possono giocare, noi non abbiamo tantissime. Si giochiamo contro una squadra come Georgia o non so, le isole Feroe o avversari così, è possibile con la seconda squadra di vincere, ma il campionato europeo sarà molto molto difficile, perché il nostro bassino non è tanto grande, allora sarà necessario di non avere troppo giocatori infortunati alle europee, è chiaro.
Certo, proprio in questi giorni qui si è ricordato il mondiale under 17 vinto 10 anni fa, Omar, e si è detto però che quella generazione d'oro, quella che 10 anni fa vinse il mondiale under 17, sta un po' marciando sul posto, non ha fatto grandi salti di qualità in avanti.
Tre o quattro sono comunque arrivati e giocano stabilmente in prima squadra, credo, e Pierre potrà confermarlo perché ha lavorato nella formazione della nazionale, è già un grosso risultato. A 17 anni è forse ancora un po' troppo presto per sapere se un talento diventerà davvero un campione. Io credo che fa più riferimento l'under 21 finalista del 2011, ecco, molti di quei ragazzi comunque poi sono stati protagonisti anche in nazionale, e quindi parlare in negativo della squadra che vince il mondiale in Nigeria sarebbe forse ingeneroso, bisogna mettere in conto
alcuni
che
magari sono
un 50% è fisiologico che vadano a sparire, ma ce ne sono 3-4 che sono arrivati e che continuano a giocare, e ce ne sarebbe forse qualcuno, penso a Ben Khalifa, che senza i gravi infortuni che ha avuto sarebbe lì con gli altri. Credo che si potrebbe metterci la firma se ogni under 17 ne porta 3-4 in nazionale maggiore.
Ecco, Pier Tammy, tornando alle nazionali giovanili, beh, non dimentichiamoci il successo sulla Francia l'altro giorno. Della 21.
Sì, no, ma come sono d'accordo con Omar che come under 17 abbiamo tre nazionali, Rodriguez, Ferro e Ceciara, ma abbiamo altri due giocatori come Ben Khalifa, Kasami, che hanno già vestito la maglia della nazionale, abbiamo altri giocatori che comunque sono giocatori professionisti e giocano, penso a Tosetti, per citarne ancora uno. E sicuramente qualcosa quella nazionale ha dato. Io penso che la preoccupazione oggi in vista europeo, gli infortuni non possiamo controllarli, quello sarà il caso, ma gli infortuni ci sono per tutte le nazionali e quindi staremo a vedere cosa succede, no? Il nostro problema è forse la situazione di tanti nostri giocatori e anche importanti che in questo momento non stanno giocando per niente nel loro club, sono sì all'estero ma siedono in panchina, questo è un grande problema per la nostra nazionale, e la nostra speranza è che nel mercato invernale questi giocatori, se non dovessero avere un futuro dove possono giocare con una certa regolarità, riescono a trovare una sistemazione ideale, perché la mancanza di competizione non ti può portare a un livello ideale o comunque ottimale per avere delle ambizioni a un europeo.
Certo. Pertami, oggi nel calcio internazionale, nel grande calcio, beh, qui stiamo parlando di nazionali, per vincere cosa occorre? Lo abbiamo detto.
Noi
il fuori classe non l'abbiamo. Occorre più un'impronta tattica da possesso palla, un'impronta tattica dove i giocatori qualitativamente hanno un'ottima tecnica, conta il carattere, conta la personalità, conta essere strateghi?
Tutto conta. conta tutto, conta arrivare all'appuntamento in uno stato psicofisico ottimale, conta avere le idee chiare, che poi tu puoi anche giocare al catenaccio, giocare di contropiede e vincere un europeo. Alan Kunz ha citato la Grecia, non è che ha fatto un calcio spettacolare, però avevano tutti quegli elementi che serviva per vincere, e quando dico tutto dico non solo la squadra, lo staff tecnico, ma ci vuole anche quell'entusiasmo, quella solidarietà, quell'identificazione, quei valori che hai bisogno per fare un grande risultato. Se ti manca qualcosa, il grande risultato non arriva. Quindi la preoccupazione nostra è che si arrivi a quell'appuntamento dove tutti questi pezzi del puzzle siano a disposizione, siano messi al posto giusto, e lavoriamo per questo.
Omar, allora in chiusura, un minuto e poi dobbiamo terminare la nostra trasmissione. Pierta mi diceva ci vuole tutto per vincere, per arrivare lontano ad una rassegna importante, europea o mondiale, è vero?
Assolutamente, anche perché c'è un tale livellamento che basta poi un dettaglio a fare la differenza a favore di una squadra.
Ma noi non abbiamo tutto, allora che cosa occorre avere adesso
ci stiamo un po' allargando, cioè dal passare finalmente ai quarti a vincere un europeo ce ne passa ancora molto. Io direi di non essere irrealisti, di non essere ingenui nel pensare che questa nazionale possa addirittura vincere. Ha ragione Tami, cominciamo ad andare a passare il primo turno, poi cammin facendo si potrà eventualmente, se nel caso, alzare l'asticella. Ci vuole anche un po' di fortuna, perché quella Grecia citata del 2004 nella semifinale con la Repubblica Ceca nella prima mezz'ora è stata salvata 3 volte dai pali e poi ha vinto quella partita in semifinale. Ci vuole tutto, ripeto, sarebbe già un'impresa storica, perché sono passati 60 anni,
a questo punto qui
finalmente
sì.
Ai quarti.
Speriamo di arrivarci, ecco, speriamo che abbia ragione il nostro ascoltatore Daniele, lasciamoci sorprendere e arriveremo magari almeno ai quarti di finale e ai prossimi europei. Grazie mille a Pierre, buona giornata e buon lavoro, grazie anche a Alan Kunz, anche a lei, buon lavoro e buona giornata. Omar, anche a te buon lavoro e buona giornata. Abbiamo parlato della nazionale svizzera, delle speranze della nazionale svizzera in vista degli europei del 2020, che saranno in 12 città e sarà soprattutto un torneo continentale itinerante, ma avremo ancora tempo e spazio per riparlarne abbondantemente. A domani con una nuova puntata di Mille Voci, vi saluto e vi auguro una splendida giornata.